dara. Poljubiti dala, poljubiti dala, bil se dara. Ja djevojka zvala, kakva bi se. Ja djevojka zvala, ja djevojka zvala, kakva bi se. Kad se ne bi poljubiti dala, poljubiti dala, kad se ne bi poljubiti dala, poljubiti dala, kad se.
Bene, adesso seguo un'altra parte. Il nostro professor Adum continua la sua strada verso il confine bosniaco. E adesso lì proprio si trova di fronte alla dogana, in fila alla dogana. All'inizio della fila stava fermo un camion con rimorchio e non si spostava di un millimetro. Ogni tanto dal finestrino sbucava la testa dell'autista, si sbracciava in direzione dell'uomo al casello, gli allungava le banconote che questi si rifiutava di prendere. Era evidente che si trattava di una qualche incomprensione, o forse di un litigio, e tutte le altre teste in coda volevano sapere che cosa stesse succedendo. Lui sarebbe volentieri uscito dall'abitacolo per andare a controllare di persona, ma appena messo il piede fuori, lo sapeva benissimo, la fila si sarebbe spostata. Alcuni avevano cominciato a suonare il clacson, anche il professore strombazzò un paio di volte. Il clacson della Volvo aveva un tono un po' all'antica, più alto delle altre macchine, conteneva in sé qualcosa degli splendidi strumenti a fiato nelle sinfonie di Gustav Mahler. Emetteva il suono dei tempi migliori, più solidi da ogni punto di vista, cominciati, secondo il professore, con la Belle Époque e con l'estetica dei caffè viennesi a cavallo dei secoli, e terminati con la rivolta studentesca nell'estate del 1968. Dopo quell'anno le orchestre filarmoniche avevano cominciato a suonare in falsetto e l'industria automobilistica europea a produrre macchine preconfezionate. C'erano pure altre cose delle quali, sempre secondo il professore, erano colpevoli quegli studenti. Aveva provato, nell'anno in cui tutto gli era andato bene, o almeno così gli sembrava, vale a dire in quel fatidico 1975, quando aveva comperato la Volvo, a candidarsi per un posto presso la facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in storia. Avrebbe iniziato come assistente del professor Ivkov, alla cattedra di storia contemporanea, e poiché aveva intrapreso anche gli studi post laurea, la trafila si sarebbe potuta concludere in breve tempo. Molto presto sarebbe arrivato anche il posto di docente universitario. Ivkov era già abbastanza vecchio e malmesso, il fegato gli stava andando a pezzi e doveva pur lasciare la cattedra a qualcuno dei suoi allievi più affidabili. In quel momento, nell'autunno 1975, soltanto qualche anno dopo la Maspok, la primavera croata, nessuno poteva essere più affidabile di lui. Membro della Lega dal 58, lavoratori volontari alla costruzione dell'autostrada Belgrado-Niš, poi bonifica di un terreno in Macedonia. Era stato dalla parte giusta pure nel 68 e nel 71. Il compagno Sužnar, in persona, l'aveva proposto come membro della commissione progettuale, del comitato centrale, ed era stato eletto con la maggioranza dei voti. A quell'epoca vantava un curriculum che nessuno a Zagabria, forse nell'intera Croazia, aveva. In più, il vecchio Ivkov lo voleva come suo successore. Quando tuttavia, senza alcuna spiegazione, non solo non fu nominato professore, ma tutti iniziarono a evitarlo, soprattutto quelli della facoltà alla cui porta aveva bussato. Il professor Adum si recò personalmente dal compagno Sujnar, all'epoca capo della SIS, sezione cultura e formazione, per chiedere lui, al che il compagno Sujnar gli disse apertamente, da compagno a compagno e da collega a collega, visto che lui insegnava sociologia, cosa diavolo era accaduto. Era andata a trovarlo nel suo ufficio, in una stanza con le tapparelle abbassate e con la lampada da tavolo accesa. Fuori era una bella giornata di sole, una di quelle giornate autunnali in cui Zagabria splende nel pieno delle sue meraviglie, grazie alla forza del barocco, della secessione e del vetro, e che attraeva la gente di provincia come una lampadina, falene e cimici. Quella stessa gente che più tardi, accecata dalle bellezze della città, avrebbe perso la vita per la causa nazionale croata. E benché il compagno Sujnar fosse pure lui un uomo di provincia, era originario di Imotski o di un paese oltre frontiera, forse di Grude, non si era mai saputo esattamente. La luce del giorno zagabrese non gli piaceva affatto. Stava seduto così, con enormi borse sotto gli occhi arrossati e con il viso floscio simile a un bulldog, con il labbro inferiore vistosamente rigonfio e pendulo. Che nell'immaginazione del professor Adum indicava una persona proveniente dalle zone un tempo sotto l'impero ottomano, assiso sulla sua poltrona di legno intarsiato, la stessa che aveva fatto fare su misura per il proprio sedere il signor Isidor Krishnavi, e che aveva in un certo senso lo faceva sembrare più striminzito, perché gli stava visibilmente stretta. Ma lui non si spostava, ne cercava un posto più comodo, forse convinto che un giorno, dopo esservi rimasto seduto abbastanza, quella poltrona si sarebbe fatta più morbida adattandosi alla forma del suo corpo. Anche per questo il compagno Sujnar era un eccellente ministro della cultura. Stava appoggiato con i gomiti sul tavolo, risalente allo stesso periodo della poltrona. Un tavolo un po' troppo alto per lui, costretto a sollevare le spalle fino all'altezza delle orecchie, dando l'impressione di avere la gobba. Tuttavia, non lo guardava con alterigia, o dall'alto in basso, come si guarda un insegnante delle medie superiori. Sia Adum, sia tutti gli altri, erano per lui allo stesso suo livello, e in questo si dimostrava un comunista coerente. Con Sujnar si poteva parlare sempre apertamente. Lui non aveva mai sfruttato a fini malevoli le confidenze di qualcuno. Non aveva mai fatto arrestare nessuno. Avrebbe potuto farlo, e come? Aveva anzi salvato dall'arresto parecchia gente, che altrimenti avrebbe fatto un sacco d'anni di galera. Mentre quelli che ne uscivano grazie al suo interessamento trovavano sempre un posto di lavoro nelle biblioteche cittadine, nelle gallerie d'arte o nei teatri. Ad uno che aveva raccontato barzellette sui chili di troppo di Jovanka Broz e perso il posto di insegnante di marxismo, il compagno Sujnar aveva trovato, e non era un caso, un lavoro da suggeritore teatrale. Quella vicenda l'aveva sempre raccontata, accompagnandola con sorrisetti vari. Il compagno Sujnar era un uomo spiritoso, ma soprattutto ci teneva che lo considerassero tale e che pure i nemici ridessero delle sue battute. Non si alzò nel momento in cui Adum fece ingresso nel suo ufficio. Aveva l'acqua nel ginocchio. Dovessero scavare un pozzo, non troverebbero mai la vena nel mio ginocchio, la vena d'acqua. Lo sai tu come si chiama quella vena? Probabilmente non lo sai, tu sei un ragazzetto di città. Lo so, come potrei non saperlo? Proprio come la vena d'oro. Dunque leggi i romanzi Yaso, quelli coi cowboy? Dai, non sfottere, nelle vene d'oro non si parla mica soltanto nei romanzi di Yaso. Eccolo, un insegnante, uno che lavora nella formazione, parla come un carrettiere, e per giunta vorrebbe insegnare all'università. Dovrai stare un po' più attento, l'università di Zagabria non è mica una bettola di villaggio per avere persone simili tra i suoi docenti. Infatti non mi hanno eletto. È per questo motivo. Questo è il motivo per cui sono venuto. Vorrei che tu mi dicessi il perché. Io dovrei dirti il perché, si stupì il compagno Sushner. Il labbro inferiore si fece ancor più tremolo, come se dalla sua bocca dovesse uscire da un momento all'altro del miele. Non ero mica in commissione, perbacco. Come posso dirti perché non ti ho votato? E poi non te lo direi neppure se fosse stato così. Non sai che esiste il diritto discrezionale? Rientra nel principio di autonomia e dunque l'università è libera di scegliere i membri che vuole. Mio caro, quando si elegge un docente non esistono né il comitato, né il politburo, né il maresciallo in persona. Va bene, questo lo so, ma vorrei anche sapere, o almeno intuire, perché non sono stato eletto. Intuire, dici? È un modo poetico di esprimersi. Non mi importa, dimmelo lo stesso. Sai da dove proviene il tuo cognome? Si fece di colpo serio il compagno Sushner. Da qualche parte della Bosnia. Da Travnik, più precisamente. Da Dolac, nei pressi di Travnik. Dallo stesso posto dove è nato quel balbettone di Boandric. Ma non ti ho chiesto questo, bensì Adum, che non sei altro. Sai da quale parola trae origine il tuo cognome? Giuro di non saperlo. Diventava sempre più conciliante, perché il compagno Sushner, se c'era una cosa in cui non bisognava metter naso, era la conoscenza dei cognomi e della loro provenienza. Di ogni croato e di ogni serbo lui sapeva perfettamente, in base ai loro cognomi, da che parte provenivano, ma soprattutto da che parte stavano le rispettive famiglie nella guerra passata. Tu non sei Adum, bensì Hadum. Ma la H si è persa, come accade ai serbi. Ma succede pure con i croati, quando cominciano a somigliare troppo ai serbi. Dunque, nei croati della Bosnia, quell'H si perde regolarmente. Chissà perché mai i serbi odiano così tanto la H. Ma lasciamo stare queste cose, la sostanza rimane la stessa. Che tu sia Adum o Hadum, non cambia nulla, caro il mio Carlo. Tu sei in effetti un castrato, un eunuco. Proprio così. È il significato del tuo cognome, e se me lo chiedi, penso che questo sia stato il vero motivo della tua mancata elezione. Mi hanno informato che gli studenti non ti volevano. Nella storia dell'università, tu sei il primo a non essere stato eletto, perché gli studenti non ti hanno voluto. Ecco, tanto ti posso dire, visto che insisti.
Voglio biti dalla, voglio biti dalla, bil se dalla.
Mentre Sushner parlava, la stanza cominciò a roteare intorno ad Adum. Giravano attorno alla sua testa i quadri ad olio di Murtic, le sculture di Radauš, le tapparelle verdi attraverso le quali, simili a chicchi di riso, filtravano i raggi del sole. Roteavano il tavolo nero ed il calamaio d'oro, insieme con la penna, con l'opera omnia di Klejra, edizione Zora, e con il quotidiano belgradese Politica piegato e ficcato nella tasca del cappotto, appeso all'attaccapanni. A sua volta progettato e costruito, come tutto il resto lì dentro, secondo le idee e gli ordini di Iso Krishnavi. Molto spesso in seguito ebbe a riflettere e a spaccarsi la testa su ciò che il compagno Sushner gli aveva detto quella volta. Si trattava di un'offesa, espressa in forma di scherzo. A dire il vero, lui, Adum, non sapeva che Adum significava in effetti Evnu, eunuco, insomma. Più tardi aveva controllato in qualche vocabolario di termini turchi, pubblicato a Sarajevo, e lì stava scritto davvero che Evnu equivale a castrato, esattamente nello stesso ordine con cui l'aveva detto Sushner. Rifletteva su quello che era, quello che aveva dentro, e sulla propria sorte, sul perché era stato messo da parte per volontà degli studenti, sul perché il vecchio Ivcock non voleva più neppure rispondere al suo saluto e sul perché il compagno Sushner l'avesse apostrofato in quel modo, dandogli dell'eunuco. Ma rifletteva pure su un'altra questione, che in termini di offesa gli pareva molto più grave. Il compagno Sushner sapeva benissimo che lui e Ivanka non avevano figli, tuttavia senza un minimo di ritegno, di vergogna, ecco, gli aveva dato dell'eunuco. ciò lo aveva tormentato fino al 1990 e più volte era stato lì per chiedere a Sushnar se dopo si fosse pentito, dispiaciuto di avergli pestato il callo, ma non l'aveva mai avuto il coraggio, impaurito da un'eventuale risposta ancor più cinica da parte di costui. In seguito, quando si incontravano per la strada, Carlo aveva smesso persino di salutarlo. Ogni volta girava la testa e sputava di lato, perché durante la caduta di Vukovar, Sushnar aveva dichiarato che in quella guerra i croati avevano la loro parte di responsabilità, cosa che aveva permesso ai suoi ex compagni, compreso Adun, di prendere le distanze da lui e di dargli il ben servito. Così tutti, biasimandolo pubblicamente, affermarono di non aver avuto mai nulla a che fare con lui. Quando nel 1996 Sushnar morì di infarto, schiattando in mezzo alla strada, Adun poté per la prima volta raccontare a qualcuno quell'incontro avvenuto nel 1975. Aveva però dimenticato un unico dettaglio, o l'aveva appositamente falsificato. Andava a dire che secondo il parere di Sushnar, lui non fu eletto perché i compagni lo consideravano un eunuco, senza nominare il cognome. Tutti coloro che stavano a sentirlo in quel 1996 rimanevano costernati e il professor Adun, incoraggiato da ciò, raccontava ovunque di quanto Sushnar fosse schifoso, ma stando sempre ben attento che la storia non arrivasse alle orecchie di Vanka. Venne risparmiata anche allora dal carattere del marito. Il doganiere bosniaco sembrava l'ucraino al confine con l'Ungheria, che l'aveva fermato una decina d'anni prima, mentre guidava verso Kiev, per partecipare ad un incontro dell'Associazione per l'Amicizia Croato-Ucraina. Quell'ucraino lo osservava con odio freddo, da amministratore di Gulag. Odio lievitato nel momento in cui il professor Adum, in un russo raffinato, aveva menzionato l'amicizia croato-ucraina. Tutti i poliziotti degli stati poveri ed infelici, nelle dittature e nelle oligarchie corrotte, diventano nervosi alla sola pronuncia di parole quali amicizia. Quell'ucraino allora l'aveva cacciato via, manco fosse l'ultimo cane randagio. Invece questo bosniaco gli chiese, da dichiarare, destinazione, motivo del viaggio? Evitando sapientemente quelle espressioni verbali che avrebbero specificato la natura del suo interlocutore e dunque svilito la propria superiorità amministrativa, come il dare del voi e del signore ad un vecchio qualunque. Fece poi un cenno con la mano, come se cacciasse via una mosca noiosa, e Carlo Adum si trovò in Bosnia. Bene, siamo in chiusura, ci sono gli ultimi 5 minuti, vi ho voluto lasciare al punto in cui il professore Carlo Adum arriva finalmente in Bosnia dopo tanti tentennamenti, tante preoccupazioni, tanti ricordi che, come vedremo poi più avanti, continueranno. Per quel che riguarda le prossime, avremo ancora alcuni passi da leggere di questo libro. Ovviamente non vi sveleremo la fine, non leggeremo le parti finali. Vi è una scena, vi è un passo, una parte centrale che credo che andrebbe letta. Proprio la prossima volta incominceremo con quella. Vi saluto. E mando la sigla, Gideon Gilmaz dei Lautari.